22.30, le news della notte di Popolare Network. Mosca invia rinforzi nella regione russa di Kursk, dove si combatte da 4 giorni dopo l'incursione via terra di Kiev, e dichiara l'emergenza federale. In Italia intanto le dichiarazioni del ministro della difesa fanno intuire un possibile cambio di posizione sulla guerra in Ucraina. A Gaza, migliaia di persone in fuga da Khan Yunis dopo che l'esercito israeliano ha lanciato la terza offensiva nella città dall'inizio del conflitto. La comunità internazionale preme per un cessate il fuoco immediato. La speranza è che una tregua eviti anche l'escalation del conflitto regionale. In Italia intanto Mattarella firma la legge Nordio che elimina il reato di abuso d'ufficio. L'ok però è arrivato nell'ultimo giorno possibile per il capo dello Stato. In chiusura, il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi ha avuto un malore dopo percosse nel carcere di Evin. L'attivista iraniana picchiata nel corso di operazioni per reprimere proteste nella struttura. Buonasera da Alessandra Tomasi e dalla redazione. La Russia ha dichiarato lo stato di emergenza federale a Kursk, dove l'Ucraina sta tentando un'operazione di terra. Nel 4º giorno di avanzata dell'esercito di Kiev in territorio russo, Mosca ha inviato rinforzi e artiglieria. Nella regione si trova l'ultima stazione di transito di un gasdotto che trasporta la metà del gas naturale russo ancora esportato verso l'Europa. Gli scontri in corso minacciano il gasdotto, ma il gigante russo Gazprom ha assicurato che le esportazioni continuano normalmente. Secondo un alto dirigente citato dall'agenzia TASS, invece, i combattimenti avrebbero già provocato un forte aumento dei prezzi del gas. Ma quali sono gli obiettivi dell'iniziativa dello Stato Maggiore ucraino a Kursk? Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Nelle ultime ore si parla molto dei possibili obiettivi dell'operazione ucraina in territorio russo, a Kursk. La tesi che va per la maggiore al momento è che le truppe di Kiev vogliano colpire le infrastrutture energetiche russe oltre confine. Due in particolare: il gasdotto che ha un importante snodo nella città russa di Suzda, a meno di 10 km dal confine, e la centrale nucleare di Kursk. Ma entrambe le ipotesi presentano diversi punti deboli. Per quanto riguarda il gas, bisogna ricordare che parliamo di una tubatura di oltre 1000 km che, sebbene transiti per la regione di Kursk, non ha l'unico passaggio in quel punto. Se Kiev avesse davvero voluto interrompere il transito del gas che dalla Federazione Russa arriva in Ungheria, in Slovenia e in Austria, avrebbe potuto colpire in molti altri punti e con un rischio molto minore. Per quanto riguarda la centrale nucleare di Kursk, invece, lo scenario appare ancora più fantascientifico. Innanzitutto perché per danneggiare davvero la rete russa bisognerebbe occupare o distruggere l'infrastruttura. Nel primo caso le forze ucraine non ne hanno la forza, la seconda opzione appare impossibile a meno che lo Stato Maggiore ucraino non voglia macchiarsi di un crimine orrendo che tra l'altro colpirebbe anche i suoi cittadini dall'altro lato della frontiera. Dunque al momento l'ipotesi più realistica resta quella del disturbo e dello smacco mediatico, ovvero costringere l'esercito russo a dislocare alcuni dei reparti di stanza nel Donbass e a Kharkiv più a nord e mostrare al mondo che la Russia non è la potenza militare che Putin vuole far credere, oltre ovviamente a provare a sollevare il morale dell'opinione pubblica e dei militari al fronte.
In Italia, dopo l'attacco ucraino nella regione di Kursk, il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto che un conflitto che si sposta sul territorio russo allontanerà sempre di più un cessate il fuoco, che è la precondizione di un negoziato di pace. Si tratta di un riposizionamento del governo italiano sull'Ucraina? Il servizio è di Michele Migone.
Fino a qualche settimana fa la credibilità internazionale di Giorgia Meloni era stata costruita sulla base della fedeltà alla linea di Joe Biden e della NATO sulla guerra in Ucraina. Ma poi la campagna per le presidenziali USA è entrata nel vivo. Donald Trump, che ora è in difficoltà per l'effetto Harris-Waltz, ha comunque delle possibilità di tornare alla Casa Bianca. E lui ha già detto che la sua politica nei confronti di Kiev cambierà. L'esito delle elezioni di novembre è quindi incerto, ma Giorgia Meloni si vuole tenere tutte le porte aperte. Da qui la volontà di avere dei toni diversi rispetto alla questione ucraina. Una delle tappe di questo riposizionamento è stato il voto contrario a Ursula von der Leyen. Giocate male le sue carte nella partita alle nomine europee, Meloni ha quindi avuto il riflesso di tornare verso destra. Laddove ad aspettarla ci sono Orban, Le Pen e Salvini, tutti filo Trump, tutti filo Mosca. Il governo italiano formalmente non cambierà politica nei confronti dell'Ucraina, questo è evidente, ma nei prossimi mesi ci si deve aspettare una maggiore freddezza nei confronti di Kiev, una discussione dentro la destra sempre più forte sull'invio delle armi e un distanziamento sempre più visibile dalle prese di posizione europee che riguardano la guerra in Ucraina.
Ora la guerra in Medio Oriente. Migliaia di persone sono in fuga da Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, dopo che l'esercito israeliano ha avviato la terza operazione di terra nella città dall'inizio del conflitto. Secondo le Nazioni Unite sono circa 70.000 le persone che stanno lasciando al momento Khan Yunis per andare verso Al-Mawasi. Qui però trova già rifugio più di 1 milione di sfollati. Intanto si moltiplicano gli appelli per un cessate il fuoco a Gaza dopo che Qatar, Egitto e Stati Uniti hanno chiesto la ripresa di negoziati. Israele ha accettato di mandare la sua delegazione il 15 di agosto a Doha o al Cairo. I precedenti negoziati sono però sempre finiti in un nulla di fatto. Cosa potrebbe essere diverso questa volta? Lo abbiamo chiesto a Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
Quando a Washington il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale dice che siamo un passo da una soluzione, qualcosa dimostra che forse è cambiato. Forse la paura per uno scontro con l'Iran sta spingendo anche Netanyahu ad essere più pragmatico. Cioè, Netanyahu ha sempre fatto tutto questo perché per mantenere il potere Netanyahu ha anche bisogno che la guerra continui finché non la vince. Forse c'è qualcosa di nuovo, non si sa. C'è anche un altro elemento, cioè quello che sta succedendo nella campagna elettorale americana. Donald Trump non è più così sicuro di poter vincere adesso che c'è Kamala Harris, che non ha scelto il governatore della Pennsylvania, che era un ebreo molto vicino a Israele, ha sempre dimostrato una posizione un pochettino più equidistante rispetto anche a quella di Biden. Quindi Bibi Netanyahu forse si rende conto anche di questo, non è più sicuro aspettare che vinca Donald Trump. Un altro elemento però è quello appunto iraniano, perché tutto quello che sta succedendo con l'Iran, con Hezbollah, con gli Houthi, nasce dalla guerra di Gaza. Perfino gli Houthi, non solo Hezbollah, non solo l'Iran, hanno detto che se scatta la tregua cessano non solo i lanci di razzi, non solo i razzi contro le petroliere, ma anche perfino l'Iran si ritiene appagato, diciamo. Se è così, certamente è una grande vittoria dell'Iran, cioè dell'Iran moderato, dell'Iran del nuovo presidente.
In Brasile un aereo è precipitato in un'area residenziale della città di Vinhedo, nello stato di San Paolo. Il velivolo, un ATR-72 della compagnia Voipass, era partito alle 11.56 ora locale e si è schiantato un'ora e mezza dopo. Non c'è stato scampo per le 62 persone a bordo, 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Nessuna vittima invece nell'area residenziale colpita. Per tutti i dettagli c'è in diretta con noi dal Brasile Luigi Spera. Ciao Luigi.
Ciao, buonasera.
Luigi, che ipotesi circolano sul perché l'aereo è precipitato?
Allora, in realtà le ipotesi al momento sono due, avanzate ovviamente da esperti del settore. La prima è che l'aereo sia andato in stallo, cioè che sia mancato il flusso di aria sotto le ali per mantenerlo in volo. Cosa possa aver causato questo è ovviamente al vaglio delle indagini, e in ogni caso approvare, diciamo, questa teoria sarebbe quella sorta di spirale che l'aereo ha esercitato prima di cadere al suolo. La seconda teoria, che è stata avanzata negli ultimi minuti, è che nell'area interessata dall'incidente, quindi a cavallo tra gli stati di Paraná e San Paolo, era stato emanato un allerta meteo per avverse condizioni meteorologiche, soprattutto per il rischio di congelamento, e in base alle autorità dell'aviazione questo rischio era concentrato proprio tra i 21.000 e i 12.000 piedi, laddove l'aereo si trovava a 17.000 piedi quando ha iniziato a perdere quota repentinamente. Per cui grosso modo, diciamo che al momento almeno le teorie di indagini si muovono verso queste due possibilità, diciamo.
Luigi, si sa qualcosa sull'identità delle vittime?
Allora, dunque, la lista passeggeri non è stata ancora fornita dalla compagnia aerea che è la responsabile di questo tipo di dati, e ovviamente c'è grande attesa sia per quanto riguarda i parenti delle vittime che sono accolti in queste ore nell'aeroporto di Cascavel, che sarebbe dove è partito l'aereo, sia anche da parte di altre istituzioni, tra cui il consolato di San Paolo, il consolato italiano di San Paolo, vista la grande concentrazione di discendenti di italiani nella regione dove è avvenuto l'incidente.
Grazie Luigi.
Grazie a voi.
Mi trovo a Waterloo dopo giorni estremamente difficili. Carles Puigdemont ha rotto così il silenzio delle ultime 24 ore dopo l'apparizione lampo di ieri a Barcellona. Parole che sembrerebbero confermare che la fuga del leader secessionista catalano è riuscita, nonostante il mandato di arresto che pendeva su di lui. Non ho mai pensato di consegnarmi né di agevolare il mio arresto, ha spiegato Puigdemont. Mi sembra inaccettabile essere perseguitato per motivi politici. Intanto in Spagna ci si interroga sulle falle che hanno permesso al leader catalano di entrare e uscire dal paese. Secondo il ministro della giustizia spagnolo Bolaños, la responsabilità dell'arresto era della polizia catalana, i cosiddetti Mossos d'Esquadra. Anche il giudice che ha emesso il mandato di arresto contro Puigdemont chiede chiarimenti alla polizia di Barcellona sui mezzi adottati per localizzare e arrestare il leader indipendentista alla frontiera, prima della sua comparsa davanti al Parlamento di Barcellona ieri, dopo 7 anni di esilio. Ora la politica italiana. Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha firmato il disegno di legge che porta il nome del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e ha cancellato il reato di abuso d'ufficio. Il capo dello Stato ha dato il via alla fine dei 30 giorni entro cui era obbligato a dare una risposta. Ascoltiamo Daniela Preziosi, cronista politica del quotidiano Domani.
Sicuramente gli uffici del Colle hanno fatto un'analisi molto precisa del testo, per questo ci hanno messo tanto tempo, ma soprattutto la legge è stata promulgata così tardi, cioè l'ultimo giorno utile, perché prima giustamente il Colle stava aspettando che arrivasse l'altra legge, il contestatissimo per altri versi decreto sul carcere, che però contiene l'introduzione del reato di peculato per distrazione, che di fatto riprende un pezzo dell'abolizione dell'abuso d'ufficio. Mattarella ha aspettato che non ci fosse il buco, insomma, dentro il nostro ordinamento, anche perché, come si dice, ce lo chiede l'Europa, cioè sono regolamenti che ci chiede l'Europa. Poi c'è anche un grosso dubbio di costituzionalità, non immediato, per cui Mattarella, il primo vaglio sommario di costituzionalità che ha fatto il Colle, non ha ravvisato immediati incostituzionalità, però il dubbio resta forte. Quindi se Mattarella non ha accompagnato con una nota, diciamo così, di doléance o di attenzione al Parlamento questa legge, certamente il fatto che abbia utilizzato tutto il tempo utile, diciamo, ha già dato un segnale di grande apprensione oltre che attenzione.
E oggi c'è stata la mobilitazione di una parte degli stabilimenti balneari contro il mancato intervento del governo per assicurare che le concessioni non siano messe a gara. Le istituzioni europee continuano a chiedere la liberalizzazione. Il governo finora non le ha accontentate, ma non si è neanche schierato chiaramente dall'altra parte. Confcommercio parla di adesione massiccia alla protesta, che ha consistito nella chiusura degli ombrelloni per 2 ore fino alle 9:30. E ora ci spostiamo a Parigi. L'Italia è arrivata oggi a 36 medaglie totali ai Giochi Olimpici. Oggi oro per Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista, argento per Nadia Battocletti nella gara dei 10.000 metri donne e diversi bronzi. Gli ultimi poco fa di Andy Diaz nel salto triplo e di Simone Alessio nel taekwondo 80 kg. Bronzo anche per Nino Pezzolato nel sollevamento pesi nella gara degli 89 kg e per Sofia Raffaeli nell'individuale di ginnastica ritmica. Campione in carica della specialità a Tokyo, l'Italia ha invece ottenuto il quarto posto nella staffetta 4% uomini. In Iran il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi ha accusato un malore dopo percosse nel carcere di Evin. Secondo i familiari, l'attivista iraniana sarebbe stata picchiata più volte al petto e alle braccia da parte delle guardie della struttura, intervenute per reprimere una protesta di reparto contro l'esecuzione di un 34enne che aveva preso parte alle manifestazioni Donna Vita Libertà. C'è preoccupazione ora per le condizioni di Mohammadi. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
I familiari di Narges hanno detto che non è stata portata in ospedale, è stata visitata due volte all'interno dell'infermeria della prigione di Evin, le hanno dato del paracetamolo, qualcosa per lenire i dolori, ma è stata picchiata sia sulle braccia che sul petto. Ricordiamo che Narges ha uno stent in un'arteria perché ha un deficit del 75% di funzionamento del cuore, quindi il rischio che si trattasse di un infarto al momento sembrerebbe di no, però consideriamo che oggi è festa in Iran, quindi c'è il minimo dei servizi disponibili nelle prigioni che già sono scarsi e il suo telefono è bloccato dal 2021. Il problema questa volta è stato che l'intera sezione femminile di Evin è entrata in agitazione, in protesta dopo l'impiccagione di Reza Razai, il decimo manifestante di Donna Vita Libertà, che è stato impiccato 48 ore fa. Per questo sono entrati in massa all'interno della sezione, hanno bloccato tutto e quindi è stato anche più difficile del solito far uscire informazioni. Questa mattina qualcosa è trapelato in più che è parzialmente rassicurante, ma insisto nel dire parzialmente, perché insomma è una persona che è gravemente ammalata e dentro una prigione dove sta scontando una condanna a 12 anni e ogni volta che fa qualcosa, che sia uno sciopero della fame, sia mandare una lettera fuori, viene picchiata, non c'è da stare granché tranquilli.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.